Come preannunciato, siamo in diretta con l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Ciao, bentornato e grazie per la disponibilità. Ti chiederei innanzitutto se dalla lettura degli incartamenti si comprenda meglio quale sia la rappresentazione di Alfredo operata per giustificare la sua assegnazione al 41 bis.
Guarda, per quanto riguarda gli argomenti spesi dalla ministra, sono sostanzialmente, almeno al nostro giudizio, riferibili alle espressioni che Alfredo ha sempre mantenuto del proprio pensiero politico. Questo è il senso di fondo, poi che possa essere ricondotto il pensiero politico di Alfredo a ipotesi di reato come l'istigazione, oppure come noi abbiamo sempre sostenuto il Tribunale della Libertà di Perugia ha accolto, ovvero una mera propaganda sovversiva oggi depenalizzata e pertanto neanche costituente reato, però di fatto quello che pervade, che attraversa e che viene profuso in pagine e pagine di questa motivazione è il pensiero di Alfredo, considerato un pensiero con una finalità istigatoria, con un atteggiamento che sprona l'azione soggetti esterni. Salvo il fatto, a questo punto mi dilungo un attimino io, poi magari le domande
a certo, fai pure.
Salvo il fatto che la finalità del 41 bis non è questa, semplicemente, ovvero il 41 bis serve per decidere i rapporti e i collegamenti tra il soggetto detenuto, soprattutto se in posizione apicale rispetto all'associazione, e i sodali, cioè gli altri soggetti partecipi intranei all'associazione stessa. Quando invece la motivazione si profonde, si dilunga su rapporti intrattenuti con certa persona, ovvero con, scusatemi il neologismo, con la qualunque, con qualsiasi militante anarchico all'esterno del carcere, tutto sommato vuol dire che è inconferente lo strumento utilizzato, o meglio, che viene esteso in malam partem, ovvero viene esteso a una fattispecie, una ricorrenza di fatti che sono assolutamente estranei alla finalità perseguita dallo strumento stesso.
Certo, senti, hai il viva voce attivato per caso?
Sì.
C'è tanto ritorno, se puoi provare a parlare...
Ok.
Molto meglio, ti ringrazio, scusa. Come ci spiegavi appunto, se fosse semplicemente una questione di censura, di limitazione della corrispondenza, sappiamo che di strumenti ce ne sarebbero anche di meno afflittivi, insomma. Non credi che questo provvedimento abbia in qualche modo anche una funzione di rappresentazione teatralizzata poi sulla pelle di Alfredo Cospito, cioè di rappresentazione della minaccia, della pericolosità, del potenziale di istigazione e via dicendo, come poi costruzione di un ruolo, funzionale alla costruzione di un ruolo da spendere anche in altri processi contro la conflittualità anarchica?
Guarda, questa può essere chiaramente una lettura politica, come se ne potrebbe fare un'altra, ovvero di quella che è una linea di tendenza che evidentemente il Ministero, ma supportata da procura, uffici competenti di polizia giudiziaria in materia di antiterrorismo, nonché dalla DNA, evidentemente stanno perseguendo, ovvero un'estensione del fenomeno associativo, comunque del fenomeno repressivo nei confronti della componente anarchica, ritenendo mai esplicitato compiutamente, però come se tutti gli anarchici e le anarchiche, soprattutto nell'area che loro definiscono dell'insurrezionalismo anarchico, facessero parte di una medesima componente. Adesso chiamarla associazione ancora nessuno è venuto in mente, di definirla come tale, di qualificarla giuridicamente come tale, però è il disegno retrostante, gli argomenti spesi sono sostanzialmente questi. Considera, io penso di essere un buon lettore, un buon conoscitore della giurisprudenza emessa su vicende analoghe, soprattutto quando attingono compagni e compagne anarchiche, leggendomi la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Appello a Trento nell'ultimo processo che ha riguardato quella componente territoriale, sostanzialmente non rimprovera, però evidenzia questo, cioè che il ragionamento proposto dalla Procura, letto tra le righe, farebbe presupporre che tutta la componente anarchica presente tra Trento e Rovereto sia associata, salvo poi, riscontra la Corte stessa, il pubblico ministero mai esplicitarla compiutamente questa affermazione. Perché, sostengono i giudici, solo qualora si affermasse quel dato avrebbe una logicità il ragionamento conseguente. Siccome questo non lo afferma neanche la Procura, vuol dire che la premessa è inconferente con la conclusione, però il sillogismo è chiaramente claudicante. Però che ci sia una tendenza ad affermare questo dato, seppur mai esplicitato compiutamente, io lo ritrovo ad esempio anche nel processo Bialystok. Certo. E voi considerate che uno degli aspetti che vengono più propugnati dalle procure, senza mai esplicitarlo compiutamente, ma questo ormai hanno imparato a farlo, per cui il ragionamento si intravede, però non è mai chiarissimo, non è mai scolpito nero su bianco, è quello che tutta una componente anarchica insurrezionalista, sostanzialmente, seppur partecipi a diversi fenomeni di ribellione sociale, in realtà vanno letti tutti congiuntamente, per cui chi compie un'azione diretta, magari anche più eclatante, più significativa, deve essere valutato congiuntamente a chi compie magari azioni molto più blande, e pertanto l'azione compiuta dal soggetto in misura meno lesiva dei beni giuridici, comunque delle norme incriminatrici, va letta congiuntamente, perché è il contesto che in realtà darebbe spessore anche all'azione meno significativa. Sostanzialmente questo è un elemento che attraversa diversi piani di indagini, diverse iniziative giudiziarie che si sono susseguite. A Torino, con il processo Scrittamanent, veniva affermato altro, perché era funzionale chiaramente allo scopo perseguito, e pertanto una divisione è una frammentazione estrema, per cui i cattivi isolati da tutto il resto del contesto, anzi dileggiati oppure attaccati o comunque messi al bando, alla gogna dagli altri anarchici che mai avrebbero pensato, salvo poi successivamente, almeno nelle iniziative o successive o contestuali, perché poi quella di Trento era più o meno contestuale, cioè quantomeno all'appello di Torino, si prova a modificare il paradigma, a modificare il modello, la narrazione della tesi d'accusa.
Sì, tra l'altro, appunto, rispetto all'applicazione del 41 bis come funzione di amputazione del prigioniero o della prigioniera rispetto al contesto associativo, come vediamo anche in altri casi per altre prigioniere e prigionieri detenuti in quel circuito, ha una dimensione più di vendetta che di concreto isolamento dal contesto politico, come si può osservare per esempio per tutto il discorso delle nuove Brigate Rosse.
Guarda, io la categoria della vendetta non penso che appartenga allo Stato. Lo Stato non si comporta, non ha pulsioni soggettive ed emotive come gli esseri umani. Lo Stato agisce in via di prevenzione, e sicuramente di intimidazione, sicuramente, e io la ricondurrei forse alla seconda categoria, ovvero l'applicazione ad Alfredo del 41 bis è anche un'azione intimidatoria nei confronti di tutti, cioè, okay. Ovvero se la galera non fa più, non esercita più quel timore che in passato era riuscita comunque a compiere un'azione, un'attività dissuasiva rispetto a determinati comportamenti, perché in qualche modo ormai sempre più ritenuta come un inciampo possibile nella vita del, dei militanti e delle militanti, guardate che in realtà la possibilità di poter incorrere in sanzioni, in provvedimenti di maggiore efficacia e di maggior contrasto e soprattutto come sappiamo, per quello è tutto il ragionamento intorno al 41, però con tutte le conseguenze connotanti il 41, stanno lì e possono essere applicate anche a voi. Non pensiate che gli anarchici sfuggano dalla possibilità di applicazione, e sotto questo punto di vista il fatto di applicarlo da Alfredo è chiaramente un monito rivolto, immagino, con una evidente finalità a un'area, a un contesto, certo, più ampio.
Sì, quindi tu, come dire, un innalzamento, lo definisci un innalzamento della soglia di afflittività con una funzione di deterrenza.
Cioè, il 41 bis viene considerato non solo da soggetti politicamente orientati, ma anche da soggetti minimamente illuminati, come una vera e propria forma di tortura. Se noi pensiamo che l'applicazione comporta quattro anni di sottoposizione, che poi può essere rinnovata di 2 anni in 2 anni, chiaramente pensiamo che potrebbero essere sottoposti a tortura, una tortura bianca, chiamiamola così, visto che si parla di morti bianche come se fossero meno morti, una tortura bianca come se fosse un po' meno tortura, cioè non funziona come a Guantanamo, non so, o nelle carceri statunitensi, abbiamo visto in Iraq, no? Dove mettono la testa del detenuto all'interno dell'acqua per ipotizzarne la soffocazione, il soffocamento, però certamente è considerato una cosa ai limiti della tortura, è stata presa in considerazione da numerosissimi, ma la dottrina, per cui stiamo parlando di professori universitari, di avvocati, sono assolutamente guardate, tra le tante cose basterebbe andare a prendere la Treccani sul 41 bis. La Treccani sul 41 bis, appunto, c'è una parte in cui dice che ci sono stati tanti rilievi avanzati nei confronti del 41 bis, proprio perché, diciamo, è così prossima a un livello di tortura che francamente il confine tende a sfumare.
Certo. Senti, tra l'altro, appunto, come dicevi giustamente tu, è molto complessa anche al di là, appunto, della formale scadenza del provvedimento e delle sue proroghe biennali, è molto complessa anche la declassificazione da quel circuito, nel senso che se per entrarvi è sufficiente un decreto motivato, per uscirvi sono richieste forme di presa di distanza, pentimento, resa, se non addirittura di collaborazione, che esulano dalla pena, esulano ancora di più dalla natura di Alfredo, ecco. Però insomma è una macchina in altri contesti funzionale alla produzione di pentiti e via dicendo. In questo senso, appunto, tra l'altro, ecco, una domanda ulteriore. Visto le differenti forme di privazione dei contatti con l'esterno, in qualche modo interferisce questo circuito anche sul diritto alla difesa, arrivando proprio al tuo ambito specifico?
Beh, certamente comporta grandi ricadute qualora soprattutto l'imputato, cioè qualora il sottoposto sia imputato e non condannato in via definitiva, quello certamente, perché mentre noi possiamo in qualsiasi detenuto, ad esempio in questa fase, sollecitare una videochiamata attraverso una PEC che si rivolge all'istituto in cui è ristretto, chiedendo o indicando dei giorni o comunque ricevendo poi un'immediata comunicazione dalla matricola, dall'ufficio colloqui che individua il giorno e l'ora in cui poterlo fare, in questo caso per parlare con il detenuto l'avvocato deve comunque andare in carcere per poterlo fare. Nel carcere più prossimo al proprio luogo di lavoro, per cui nel mio caso sarebbe Regina Coeli o Re Bibbia, sia a ricevere la telefonata che a compiere la telefonata, cioè per cui non si fa più da studio, perché dice la Cassazione che chissà che cosa potrebbe avvenire nello studio anche come deviazione di chiamata, per cui chissà quale pericolo potrebbe sottendere una telefonata diretta tra detenuto e studio legale, per cui è il legale che deve portarsi presso un istituto, così come il parente, qualora non faccia il colloquio mensile di un'ora con il vetro videoregistrato per supplire a questa mancanza di colloquio, ha diritto a 10 minuti di telefonata, ma da compiere sempre mediante identificazione nell'istituto più prossimo al luogo di residenza. Cioè, stiamo parlando chiaramente di forme limitative gravissime, 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 che chiaramente se un soggetto fosse imputato andrebbero certamente a minare e a impedire, oppure la missiva. È vero, dice la Corte Costituzionale, che non è possibile applicare la censura, bontà loro, alla comunicazione tra difensore e soggetto sottoposto a 41 bis. Però io, per poter attestare che quella lettera viene effettivamente da me, per cui dall'avvocato, devo andare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e chiedere che venga autenticata la provenienza. Cioè, certamente, cioè, per cui parliamo di una procedura, di una burocratizzazione del tutto che rende estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Certo, assolutamente sì.
Chiarissimo. Senti, se ti sembra ci siano altri punti importanti da segnalare, ti lascerei la chiusura di questo contributo.
Guarda, assolutamente, magari ci risentiamo, adesso abbiamo nei prossimi due giorni, avremo la Cassazione di scritta manente, la Cassazione il 15 ottobre, la nota manifestazione romana, per cui ti ringrazio, ci risentiamo magari prossimamente, torno a studiare perché gli impegni sono tanti.
Grazie mille per il tuo tempo e per la tua disponibilità.
Ma figurati, a voi, buona grazie, trasmissione, ancora, grazie,
ciao. Ciao, ciao. Intanto al 346-66-73-263 arriva un messaggio che non condivide il fatto che lo Stato non provi sentimenti di vendetta, perché la repressione si compone di vari gradi che vengono applicati da persone che potrebbero sicuramente provare vendetta o sentimenti simili. Sì, è interessante sia questo messaggio sia il commento dell'avvocato Rossi Albertini alla mia visione più forse antropizzata, più forse umanizzata, ecco, in qualche modo, dello Stato. Lui lo vede più come una macchina, la macchina appunto della giustizia, come una tecnologia che si applica alla realtà con le sue diverse declinazioni, in questo caso quella dell'apparato sanzionatorio. Anch'io evidentemente condivido il fatto che, essendo una macchina composta di esseri umani, possa trovare cittadinanza al sentimento della vendetta.